questa continuità, guarda, di questo
comunque
noi dovremmo...
come ricordo loro.
Sì, però vede, nella loro liturgia domestica c'è appunto questa frase, i nostri padri sono stati liberati e noi oggi, stanotte. Quindi non lo so, io non, poi non conosco bene la liturgia, la teologia, però certo rivivono, si sentono parte. E pensate che questo l'ha fatto anche Gesù. Anche Gesù ha celebrato la anzi ha celebrato quella che noi diciamo l'ultima cena, l'ha celebrata nella Pasqua, cioè ha innestato. Qualche altra domanda, suggestione, aiuto? Prego.
La consacrazione, l'eucaristia memoriale.
Sì, sì. Cioè, con una partecipazione, perché lei vuol dire noi partecipiamo proprio in modo incorporato. Qualche altra cosa o andiamo sulle leggi?
Leggi.
Molto bene, leggi, leggiamo le leggi. Le leggo da qui. Le leggo da qui perché siamo in tempi perfetti, eh? Non so come mai oggi, ma qui siamo. E capitolo 21, mi pare. Vediamo. Capitolo 21, incontro dietro. So che salto un po', ma abbiate pazienza. Sì, capitolo 21, versetto 18. Siccome nella seconda ora sorridiamo sempre un po', vi invito a sciogliervi un po', sorridiamo un po', perché ci sarà un po' da leggere queste leggi, non per prenderle in giro, ma per vedere appunto come si... non devo dirlo, lo dico dopo. Allora, quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, quindi due si picchiano, vengono uno viene colpito ma non muore, ma deve mettersi a letto, guardate la precisione, codice penale, se poi si alza ed esce con il bastone, quindi non è morto, si sta riprendendo, chi ha colpito sarà ritenuto innocente, perché non è morto, però ha una responsabilità. Dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure. La malattia, l'INPS non pagava la malattia, perciò c'era una restituzione. Ha dovuto riposarsi, quindi non lavorare, e gli deve pagare anche le cure. Come? L'idea del bastone che è stato male. Le stampelle sarebbe. Quando? Come? Quando un uomo, attenzione, altro caso, ci dirà molto, queste leggi ci faranno sorridere, ma ci diranno molto qual è l'antropologia che ci sta sotto, qual è l'idea dell'uomo. Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, quindi muore lo schiavo picchiato dal padrone, la legge dice... si deve fare vendetta, cioè lo schiavo vale qualcosa. Allora, se bisogna vendicare la sua morte con la morte del padrone, lo schiavo vale, forse, vediamo. Ma se sopravvive un giorno o due, quindi non è morto lo schiavo, non sarà vendicato, perché è come suo denaro. Vedete qua, tutta l'idea sarà morte vita, non trattar male o trattar bene. Poi qua ci sono molte leggi che leggeremo, e delle leggi che si sono anche assommate tra loro, quindi ci sono anche leggi, una che dice il contrario dell'altra, vedremo questo, però teniamo. Quando alcuni uomini, terzo comma, comma numero 3, il Parlamento delibera, poi lo mettiamo ai voti, quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, questo, così da farla abortire, attenzione, se non vi è altra disgrazia, cioè qualcosa che sia capitata alla donna, scusate, ha solo abortito, tra virgolette, si esigerà un'ammenda secondo quanto imporrà il marito della donna e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se ne segue una disgrazia, attenzione, attenzione, udite, udite, se ne segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. La famosa legge del taglione. Avevo già speso l'anno scorso qualche parola su questa legge, ma la voglio rispendere per dire che in questo caso è evidente che la legge del taglione è un limite alla vendetta diffusa. Noi l'abbiamo sempre considerata in modo negativo, effettivamente è negativa, ma in questo contesto è estremamente positiva, perché dice: se io ti do un pugno e ti tolgo un dente, tu non mi puoi ammazzare per vendetta, non è paritario. Tu mi puoi togliere solo un dente. Se io ti azzoppo, tu non mi puoi ammazzare, tu mi azzoppi e basta. Ci sembra poco. Ci sono due zoppi, ma è meglio un zoppo che un morto. Attenzione, una cosa che non capita in Sardegna, non è mai capitata: se il tuo gregge di pecore entra nel mio terreno, io non posso ucciderti per vendicarlo. Al massimo mi prendo, mi diceva ieri mio suocero, che c'era l'usanza de sadentura, cioè se il tuo gregge sconfinava, io ti tengo il gregge di pecore fino a che tu non mi ripaghi. Ecco, anche questo era equo, non come nei nostri paesi le faide, che non sono nient'altro che il non avere il senso della misura. Cioè, se tu mi graffi la macchina, io ti metto una bomba in casa e te la faccio scoppiare. Eh no,
è sproporzionato.
Sproporzionato. Se io ti graffio la macchina, tu mi graffi la macchina per riprendere. Occhio per occhio, dente per dente, ha questa idea, cioè che ci sia una misura nella giustizia, ci sia una misura nella vendetta. Non vorrei fare attualizzazioni troppo forti, però se uno non paga 10 euro, la multa non può essere di 150. Se uno non fa una dichiarazione, no, questo non lo posso dire perché è
adesso
non posso dire,
l'abbiamo capito.
Bene.
No, ma dillo però.
No, come si dice in latino, intelligenti pauca, per gli intelligenti basta poco, e capisce solo. Va bene. Quando esatto,
intenditore poche parole. 3%.
Sì. Allora, altra norma, quindi vi chiedo, con tutto rispetto e con il massimo dell'amore, ma ripensiamo alla legge del taglione in questo caso, che attenua la vendetta diffusa e la vendetta sproporzionata. Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso. E qua non c'è giustizia. Si sarebbe dovuto, lo schiavo avrebbe dovuto accecare il padrone. Invece vedete cosa c'è sotto? Lo schiavo avrebbe dovuto accecare il padrone, invece lo schiavo ottiene la libertà. Vale un occhio questo schiavo, vale un occhio della testa. Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente. Guardate, il problema degli schiavi e dei forestieri per Israele sarà per l'Israele biblico sarà un problema fondamentale, perché continuerà, dopo leggeremo, tu devi trattare bene il forestiero perché tu sei stato forestiero, devi trattare bene lo schiavo perché tu sei stato schiavo, devi trattare bene l'orfano, la vedova, perché vedremo qual è il perché, lo vediamo dopo, altrimenti anticipo tutto. Quando un bue, adesso ci sono regole per i buoi, attenzione, questo sarà interessante. Quando un bue, scusate, ancora una cosa prima di leggere, sarà interessante perché mostra come questo popolo ha iniziato ad avere necessità di regole condivise e ha iniziato a vivere, probabilmente ci sono alcune regole che sono molto successive e poi immesse in questo clima sedentario per farle sorgere nel Sinai, questo è evidente, però bisogna decidere delle regole comuni. Non c'è uno che comanda, che fa il gioco, che se non gli piacciono le cose prende il pallone e se lo porta a casa, no. Ci sono delle regole regole come questa, che è nata nel momento in cui capitava il reato. Ma questo capita anche oggi. Se pensate alla condanna del femminicidio, cioè alla legge sul femminicidio, per esempio, è sorta quando si sono iniziate a uccidere in modo repentino le donne. Cioè nel momento in cui si compie un reato, bisogna cercare una regola che possa fermare questo reato. Anche questa regola, quindi, ci farà un po' sorridere, ma vedremo che sotto c'è una forte e molto importante come regola. Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Attenzione, però il proprietario del bue è innocente. Ascoltate comma 2 di questa legge, perché qualcuno dice troppo facile così. Comma 2 della legge, attenzione. Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, quindi vedete come entra la responsabilità civile, sociale, comunitaria, se lo sapeva, allora cosa deve fare? E se ha causato logicamente la morte di un uomo o una donna, il bue sarà lapidato, ma anche il padrone verrà messo a morte. Vedete, c'è proprio una forza sociale. Certo, a noi tremano i polsi, eh? Era incustodito, ma sapeva che doveva tenerlo a bada. Pensate alla forza di questa legge, che noi crediamo che le leggi antiche fossero così sceme. Eh no, se questo bue si imbizzarrisce facilmente, non so come si dice, si infuria facilmente, tu lo devi custodire. Sei tu il responsabile. Non è ancora finita, grazie, è vero. Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita secondo quanto gli verrà imposto. Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. Cioè non è che siccome suo figlio, allora no, la vita è vita di tutti, anche di un figlio. Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro 30 sicli e il bue sarà lapidato. A qualcuno ricorda qualcosa queste leggi? Come? Sì, no, ma queste leggi vi ricordano qualcosa?
Sì,
Amurabi, Giuda, sì, però qua non si parla del bue. C'è una legge che forse noi conosciamo in cui si è ripreso quasi totalmente questo. La carta del logo d'Armorea. Ah, queste regole quasi prese alla lettera. C'è anche questa del bue, è presa alla lettera. È normale in una vita agropastorale, qualche bue che si imbizzarrisce capitava, che allora bisognava trovare una regola, e la regola era: se il bue si imbizzarrisce, vabbè, il padrone deve pagare, ma se questo bue è un, come si dice, ha dei precedenti, un recidivo, allora il padrone deve pagare, lui deve tenere. Guardate che forte questa responsabilità sociale del padrone, che deve custodire i suoi beni per custodire la vita altrui. Altra regola, questa può essere utile forse anche oggi, non la soluzione ma per ricordarci: quando un uomo lascia una cisterna aperta o un pozzo, oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o una... Questo credo che ci sia anche nel codice civile, l'obbligo di coprire i pozzi, no?
Da poco?
Questo invece è un po' più antica, non è da poco. Va bene, diciamo un poco relativo. Il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo. Verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà. Quando il bue di un tale cozza contro un altro bue, nessuno aveva pensato a questa possibilità. Un bue può uccidere anche un altro bue, non solo di lui. Che succede? E ne causa la morte. Logicamente il bue deve essere del prossimo. Se è dello stesso padrone, scemo lui che si fa uccidere dal proprio bue, un altro bue. E ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e ne divideranno il prezzo. Si divideranno anche la bestia morta.
ma se è notorio che il bue era solito accozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà. Ok, sì, vado un attimo, vado prima, capitolo 23, i doveri sui nemici. Stiamo un po' leggendo così perché non so se vi era mai capitato di leggere queste sezioni. Non capita, però credo che possa essere utile proprio per vedere come queste leggi non sono proprio leggi di chissà quale entità, sono leggi per la vita del popolo, perché il popolo potesse vivere in pace. Guardate che siamo nella stessa dinamica di Genesi 1-2, cioè ad ognuno, come diceva l'osservatore romano, uniquique sum, o come dice il diritto. Prego.
Ma queste regole, cioè gli ebrei ancora
no,
sono 12,
no, no, anche perché, cioè no, degli ultraortodossi seguono tutto. Questo bisogna sempre tenere presente, che come tra noi cristiani ci sono gli ultraortodossi anche tra di noi e coloro invece che interpretano in modo un po' più, perché poi queste sono leggi anche per noi, eh? Cioè questa è sacra scrittura anche per noi, e se noi non la applichiamo che succede? Vedete come ci sono delle pagine che dobbiamo leggere come stavamo facendo, cioè questa pagina bisogna leggerla con intelligenza per vedere che cosa ci sta sotto, qual è quel fiume carsico che si trova sotto, cioè l'attenzione alle persone, alla coabitazione. Direi che forse qualcuno le segue ancora, forse anche in ambito americano, sette un po' basate molto sulla Bibbia seguono, per esempio quelle che vivono ancora in modo agropastorale senza corrente, seguono ancora. Questo è il codice civile, questo è il codice civile e penale per alcune. Noi capiamo bene, abbiamo sorriso pur sapendo che è sacra scrittura, cioè pur sapendo che è parola ispirata, o almeno che ha sotto questa parola di vita, ma l'abbiamo visto che c'è parola di vita sotto,
fanno parte sempre di un comportamento,
certo, sono tradizione storica, sì sì, certo,
sono cambiato certo,
logicamente. Però se capita che una macchina, lei lascia la macchina col freno a mano non tirato, certo, e infatti anche qua c'è, ma anche qua è solo la responsabilità che noi abbiamo sottolineato, cioè il fatto che il padrone debba essere ucciso se il bue era solito farlo, e la responsabilità diventa del padrone.
Certo, sì.
Vediamo che appunto il messaggio è sempre questo, di vita, di socialità. Vada,
Il bestiame che viene custodito.
Però nessuno più cristiano tra noi, credo che sia questo che vuole dire lui. No, ma io dico, non è che andiamo alla Bibbia a guardare che cosa dice, cioè abbiamo un codice civile che è stato basato, quindi su questo andiamo. Tuttavia, però, se noi ci capita di leggere questa pagina, cosa, come cristiani, come credenti, che facciamo? Oh, questa no, questa sono leggi, questa no, questa non interessa. Come stiamo vedendo, sì, no, tutti, ma come stiamo vedendo sotto c'è molto di più che una regoletta che ormai non possiamo più usare nella vita comune. C'è una sostanza di vita sotto, questa responsabilità, questa attenzione all'altro, il valore della vita dell'altro, lo schiavo che vale quanto il padrone, se il padrone si permette di ucciderlo. Questa è la cosa, poi. Andiamo al capitolo 23, una cosa che forse alcune regolette che ci possono essere utili, lo dico con un po' di ironia. 23.1, prima regola, non spargere false dicerie. Cosa forse che può essere utile? In altre cose, non spargere calunnie. Lo dico da giornalista, perché sono giornalista, quindi a me a culpa. Vabbè, per quel poco. Poi abbiamo il direttore di dialogo qua. Non spargere false dicerie. Non presterai, attenzione a queste, non presterai mano al colpevole per far da testimone in favore di un'ingiustizia. Ma non capita oggi, quindi. Non seguire la maggioranza per agire male e non deporre in processo così da stare con la maggioranza per ledere il diritto.
non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. Pensate? Non è perché siccome è debole si fa un'ingiustizia comune. No. Quando incontrerai, attenzione a questo, visto che ormai abbiamo parlato sempre di bui, ne abbiamo un altro. Ma è interessante questo, eh? Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli devi ricondurre, del nemico, eh? Glieli devi ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso. Mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Pensate alla forza sociale e, come dire, fraterna, comunitaria che c'è, eh? Non ledere il diritto del tuo povero nel processo. Ti terrai lontano da parola menzognera. Non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole. Penultima cosa, non accetterai doni. Diremo mazzette, potremmo dire, ma non c'erano ancora. Non accetterai, perché, guardate la motivazione, dovremmo metterla, dovremmo togliere la legge uguale per tutti e metterla questa nei tribunali. Perché il dono accecca chi ha gli occhi aperti e perverte anche le parole dei giusti. Pensate alla forza di questo, ma non è molto attuale. Non opprimerai il forestiero. Non opprimerai il forestiero, anche questo poco attuale. Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. Concludo con una lettura un po' veloce di queste cose che fanno tremare un po' i polsi, eccetto l'ultima che ci farà sorridere. Vi dico dopo dove sono, vi chiedo solo di ascoltarle, poi mi ricordate di dirvi dove sono. Attenzione alla prima. Non lascerai vivere colei che pratica magia. In Israele era un problema molto forte questo, cioè chiedere ad altri oltre a Dio qual era il progetto di Dio. Questa era la magia, cioè fidarsi non di Dio. Questa era la cosa, eh? Non pensiamo ai maghi, ai nostri maghi, che vabbè, quelli sono dei furbi, non è che sono poverini, eh? Altra cosa che un po', vabbè, non faccio molti commenti. Chiunque giaccia con una bestia sia messo a morte, cioè chi fa sesso con animali. Colui che offre un sacrificio agli dèi anziché al solo Signore, vedete come siamo in dinamica idolatrica tra Dio e gli dèi, sia votato allo sterminio. Non molesterai il forestiero né l'opprimerai, perché voi siete stati forestieri in Israele, in Egitto, scusate. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli saranno orfani. Attenzione a questa. Se tu presti denaro, vi chiedo, tanto poi dopo vi dico dov'è, non è che voglio fare il prezioso, è solo per... Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta e il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Chiudo con l'ultima regola, che queste regole le troverete al capitolo 22, da 17 a 27. L'ultima, versetto 27. Non bestemmierai Dio né maledirai il presidente del consiglio. Dice con tutto, dice né maledirai il capo del tuo popolo. Quindi abbiamo attualizzato. L'idea era questa: il capo del popolo era un vice di Dio, era colui scelto da Dio. Era d'obbligo qualcuno. Va bene, grazie della pazienza. Ci vediamo.